Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata a tutti i cuori. Santa serata a tutti da Claudio, che è con voi per un'altra puntata del Sabato con Maria. E voi sapete che stiamo meditando già da qualche mese le litanie laurettane, queste litanie che sono un canto non solo di lode alla Madonna, ma un canto di lode a chi la creò, perché lei stessa ci invita a magnificare il Signore. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ora, dobbiamo anche noi, perché lei ci dà l'indicazione, chi dobbiamo magnificare? Colei che ha detto di sì, ma ha detto di sì a colui che le ha chiesto di fare anche, di avere un percorso di vita fuori dal comune, proprio tutto speciale, doveva diventare la madre di Dio. E quando Santa Elisabetta la elogiò, la Madonna, nella sua umiltà, che ha, si potrebbe dire che è un abisso di umiltà, subito ha rivolto lo sguardo al suo Signore. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. E noi dobbiamo unirci a lei, ringraziarla perché è anche madre nostra, ma anche noi insieme a lei dobbiamo magnificare il Signore, perché grandi cose ha fatto in lei l'Onnipotente, e la resa madre nostra, per cui la mamma nostra, ecco, Dio ha fatto grandi cose in lei. Qui nelle litanie noi elenchiamo queste qualità che mostrano la pienezza di grazia di Maria, ma ci congratuliamo con Dio che la creò, che la pensò, che la creò, che ce la donò per madre. E allora dobbiamo, che il comandamento ce lo richiede, onorare il padre e la madre. Ora, il padre creatore va onorato insieme alla madre creata piena di grazia, e noi per onorare loro non lo possiamo fare solo a parole, ma dobbiamo vivere in modo da dire: quell'uomo, quella donna, quella ragazza veramente glorifica il Signore, glorifica l'Eterno Padre che la creò e glorifica la Divina Madre che con Redentrice, ecco, ottenne tanta grazia a questo uomo, a questa donna, a questa ragazza, a questo ragazzo. Il percorso dovrebbe essere sempre quello di rendere grazie a colui che compì e che ha compiuto queste grandi opere. Cioè, l'autore va magnificato, ma il Signore ha voluto servirsi di questa creatura, creatura umana, ecco, per redimere questo popolo che con il peccato di Adamo ed Eva si era allontanata sia dalla salvezza sia dalla santità naturalmente, ecco, e questo percorso d'amore e di misericordia che Dio ha compiuto, l'ha compiuto per mezzo di Maria, la quale generò per opera dello Spirito Santo il Figlio di Dio, Gesù Cristo, nostro fratello. Ecco, pensate, se l'anima nostra non deve, diciamo, è imperativo vorrei dire imperativo, magnificare il Signore, lodare il Signore, ringraziare il Signore, tutto dobbiamo al Signore. Ci creò, ci salvò, se vogliamo farci salvare, ci santificò, se ci vogliamo santificare, ecco, ci ha resi tempio del suo amore, tempio dello Spirito Santo, ci ha resi appunto fratelli del Figlio dell'Eterno Padre, figli della Madre dell'Eterno Figlio, sposa dello Spirito Santo. Ma il cristiano che medita queste cose, ma cosa deve fare? Deve tenere la testa bassa come umiltà e deve guardare al cielo, perché è un comando del Signore. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, dove ci attende poi il gaudio, la felicità e l'eterna gratitudine a colui che pensò e creò tutte, e volle tutte queste cose. Per cui vedete, i problemi nostri della vita, ma sono talvolta possono essere come le formiche, qualche volta come le zanzare, ma dico sono insetti, sono cose piccole, anche i grossi travagli, ma non sono paragonabili all'eterna felicità. Cosa volete che sia? Patire un mese, un anno, 10 anni, 50 anni davanti all'eternità. Per cui l'uomo deve partire con il cuore grato e dire: Signore, tutto mi sta bene, ciò che tu vuoi o ciò che tu permetti, perché tu mi ami e quel che mi accade è per forgiarmi, per modellarmi, per rendermi atto ad essere un figlio che glorifica il padre e che glorifica la madre e naturalmente anche il fratello che è Gesù. Ecco, allora vedete, se il cristiano riesce a incanalarsi su questa via qua, è un beato, perché non c'è niente che lo scuota, perché guarda all'obiettivo finale, non si ferma e si butta per terra perché durante il percorso è stato punto da una zanzara. Diremo che le sofferenze di questo mondo, appunto paragonate al bene eterno, sono punture di zanzara, e uso questo esempio di un insetto che in questa stagione fa il suo dovere, insomma, ecco. E poi tutto sommato anche questa zanzara in qualche modo ci dà un insegnamento, vedete, non bisogna disprezzarla, perché anche lei praticamente ha qualcosa da insegnarci. Pensate un po', questo siamo in luglio, mese del preziosissimo sangue. La zanzara si nutre del sangue umano e noi ci dobbiamo nutrire del sangue divino. Non siamo zanzare, perché il sangue ce lo offre il Signore, vero? Però vedete che la zanzara vive del sangue e noi di che cosa viviamo, se non del corpo e del sangue di Gesù Cristo? Ecco, questo è il pane, questo è il pane di vita eterna che contiene il sangue di Gesù Cristo. Pertanto, se fossimo così attratti dal sangue di Gesù Cristo come le zanzare, ci faremmo tutti santi. Vedete che anche questo insetto ha poi qualcosa da insegnarci. Bene, allora pensate un po' che dopo questo preambolo, questo preambolo estivo, adesso dobbiamo passare al titolo di questa prima serie, di titoli o di attributi che vengono dati alla Madonna. È Speculum justitie ora pro nobis, specchio di giustizia. Ma sapete, ogni titolo, ogni attributo che sono chiamato in qualche modo a meditarlo insieme a voi, ma mi sembra ogni volta, a differenza di quando si recitano le litanie che sono una di seguito all'altra e poi diciamo le dici solo ma non ti fermi ad approfondire, e guardate che ve lo raccomanderei, ecco, di procurarvi questo volume, questo libro, ecco, edito da Casa Editrice Mariana, Casa Mariana Editrice, delle suore praticamente, ecco, l'autore è padre Alessandro Apollonio, ma le litanie lauretane, preghiera mariana, preghiera della Chiesa. Ecco, soffermarsi, perché non possiamo essere come i pappagalli, no? Che dicono le parole perché le hanno imparate a memoria, ma non sanno cosa vuol dire. Ecco, noi in questo caso, pur lodando il Signore che ha creato anche questo uccello che ha maestrato, può ripetere le parole, ha da insegnarci qualcosa anche lui, che dice, vedi, io ripeto ma non so quello che dico, ma tu anche però sei spesso un pennuto come me, ecco, perché dici le parole e non sai neanche quello che significano, ed è importante invece, ecco, meditare. E come vi dicevo, ogni volta che annuncio un titolo, un attributo di Maria, perché naturalmente ho da trattare solo a quello lì, non dico che mi viene un brivido, ma diciamo che il mio cuore si gonfia, diremo così, di gioia, perché la Madonna mi sembra che voglia invitarmi a dire, vieni qua figlio mio, che adesso ti spiego il significato di quello che tu hai detto magari tante volte, ma non hai mai pensato, non hai mai capito che cosa significhi. Ecco, allora, speculum justitiae, specchio della giustizia, e sentiremo anche l'importanza, perché questi attributi come specchio, ecco, è una nuova serie di attributi, e sentite un po', specchio della giustizia prega per noi, comincia con il titolo specchio della giustizia, la terza sezione delle litanie lauretane, costituita da una serie di 17 invocazioni a Maria contenenti altrettanti simboli biblico-patristici. Le prime due sezioni, lo ricordiamo, erano dedicate alla Madre e alla Vergine. La quarta ed ultima avrà come soggetto la Regina. La terza sezione, quella di cui cominciamo ad occuparci oggi, possiamo invece definirla simbolica. Comprende circa un terzo, cioè 17, appunto, delle 52, che però per i francescani sono 53, perché anche regina ordine minorum, allora 53 per i francescani, litanie lauretane, ed è la più consistente dal punto di vista quantitativo rispetto a ciascuna delle altre tre sezioni. Qui c'è un richiamo, diciamo, all'Antico Testamento, alle figure che preconizzavano, che mostravano già da sempre, ecco, questa figura che era la madre di Dio, per cui tante, ecco, di questi simboli, è vero, saranno elencati adesso, e anche i padri, ecco, hanno dato e hanno insegnato attraverso lo Spirito Santo anche queste qualità, questi che sono simboliche, però diciamo che rispecchiano esattamente, dico rispecchiano perché è proprio uno specchio della Madonna. Come la luna rispecchia la luce del sole durante la notte, così Maria specchia la luce di Cristo, sole di giustizia, ed è Malachia che, ecco, dà questo titolo, sole di giustizia, nella notte del mondo corrotto dal peccato. Qui lo specchio è giusto per natura sua, restituisce riflettendo tutti i raggi luminosi che colpiscono la sua superficie, bellissimo. Ecco, pertanto vediamo un po', è interessante questo passaggio, però la luna rispecchia la luce del sole durante la notte, per cui non ha luce propria, ma rispecchia quella del sole. Però se è uno specchio perfetto, ecco, rispecchia perfettamente anche la luce che riceve. E vedete che la Madonna che cosa alle nozze di Cana, che cosa ha detto? Fate tutto quello che egli vi dirà. Ma innanzitutto la prima a fare tutto quello che lui ha detto è la Madonna, che è la madre del Verbo, per cui non ci può essere una dissociazione tra la madre del Verbo e il Verbo. E diciamo che è tutta madre del Verbo, per cui è colei che ha generato però per lo Spirito Santo il Verbo, qui è il Verbo incarnato in lei, ma anche dopo averlo partorito il Verbo, diciamo che comunque è rimasto incarnato in lei il Verbo. Allora, vediamo un po', pensate che meraviglia, ecco, a meditare a queste cose. Quanto più puro il cristallo, tanto più perfettamente riflette la luce e tanto più l'abbellisce ancora di riflessi iridescenti. Noi purtroppo siamo specchi macchiati e deformati e perciò deformanti. Riflettiamo con disordine l'immagine di Dio impressa in noi, tratteniamo per noi stessi la luce di Dio, i suoi doni che ci sono dati per la gloria e non per la nostra. Ecco, c'è sempre questo rischio, vero, che uno comincia bene e finisce male, perché prima, magari all'inizio, rispecchiava la luce di Dio, poi ha cominciato a pensare di avere luce propria, e allora quando si cade nella presunzione, pensate quanti hanno iniziato bene e hanno finito male. Diciamo, Lucifero ne è un esempio, pensate che Lucifero andava ben d'accordo con San Michele Arcangelo prima che combinasse quello che ha combinato, ma poi naturalmente nella sua presunzione si sentiva come Dio ed è finito male. E stiamo attenti anche noi, perché nelle nostre conversioni, diciamo che è come se fossimo usciti da un fosso e ne siamo entrati in uno peggiore di quello da cui siamo usciti, perché il fosso dove eravamo finiti prima ci ha umiliato, invece questo fosso dove andiamo a finire se non stiamo umili, diciamo che è servito o serve per inorgoglirci, e diciamo è più facile che un ladrone che ammette i suoi peccati vada in paradiso che uno che pensa di non aver bisogno di niente perché si sente autosufficiente, si sente già a posto. E guardate che è una malattia molto frequente questa qui della presunzione. Basti guardare la frequenza, per esempio, al confessionale, come è calata. Vuol dire che noi ci sentiamo a posto, ci sentiamo, non dico senza peccato, ma insomma non abbiamo neanche bisogno di umiliarci davanti a Dio e dire ho peccato, molto peccato, con pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia massima colpa. C'è qualche eretico che circola, che dice che non serve neanche più fare questa preghiera durante la messa, perché noi siamo già stati perdonati, per cui possiamo peccare finché vogliamo, perché tanto ha pagato tutto lui, insomma. Come se uno entrasse in un ristorante dove ti dicono lei può mangiare finché le scoppia la pancia, perché è già tutto pagato, no? Però esci con la pancia scoppiata e lì in questo caso diciamo che esci con la tua presunzione che si è gonfiata al massimo. Ora vediamo un po'. Sì, la Sacra Scrittura e la Divina Liturgia ci ricordano che a differenza di noi peccatori, Maria è speculum sine macula Dei Maiestatis, specchio senza macchia della maestà divina, dal libro della Sapienza, capite? Specchio della maestà divina. La luce di Dio è ancora più bella, lo assicura il beato Francesco Marto di Fatima. E voi dovete sapere che io in questo momento sto a Fatima. Pensate che felice coincidenza, devo parlare di un beato che in ottobre dell'anno prossimo sarà proclamato, o in ottobre del 2017 sarà proclamato santo. Ecco, allora io sono qui a Fatima e in tutto questo libro, questo volume, non si parla dei pastorelli di Fatima. Io oggi sono qui a Fatima perché da qui vi sto trasmettendo e vedete un po' che è entrato nella nostra meditazione, e non l'ho messo io ma è scritto qua. Ecco, dunque, la luce di Dio è ancora più bella, lo assicura il beato Francesco Marto di Fatima, quando è riflessa dal cuore immacolato di Maria. Ecco, Maria è l'immagine creata della divina sapienza. Come la sapienza incarnata, così Cristo riflette la santità del Padre, così anche Maria è l'icona della santità del Verbo, in quanto madre, e dello Spirito Santo, in quanto sposa. Per continuare l'analogia biblica della divina sapienza, essa in realtà, vedete, questo che vi leggo adesso è proprio tratto dal libro della Sapienza. Allora dice così: essa in realtà è più bella del sole e supera ogni costellazione di astri. Paragonata alla luce, risulta superiore. La liturgia non esita ad attribuire queste parole ispirate all'Immacolata Madre di Dio. Padre Pio e tutti i privilegiati che hanno visto la Madonna sono concordi nel dire che le bellezze più eccelse del creato sono quasi brutte al confronto della bellezza di Maria. È bella. Padre Pio ebbe a dire questo, usò questo termine: la Madonna è così bella che se non fosse per la fede la chiameremmo Dea. Ma chi l'ha fatta così? Nostro Signore, la Madre di Dio, pensate un po', e ce l'ha donata, non è che se l'è tenuta per sé. Dobbiamo imparare a comprendere che se qualcosa di buono abbiamo in noi è perché ci è stato donato, ma non è roba nostra, per cui non possiamo appropriarci e tenerci delle cose che non ci appartengono. Ci sono solo state date in uso per servire colui che ce l'ha date. Per cui quando facciamo del bene, rendiamo grazie a Dio che per sua misericordia ci ha concesso di mettere in pratica qualcosa di buono, ma se non ci fosse il suo aiuto non l'avremmo fatto. Senza di me non potete far nulla. Ora, io chiederei a questo punto, però in questo momento così bello anche, chiederei alla regia che ci facesse ascoltare le litanie laurettane cantate da frati e suore. Sono un po' più lunghe del solito, ma diciamo che dobbiamo cantare, dobbiamo imparare anche noi a cantare queste cose, perché gli angeli esultano quando si parla di Maria, che è la loro regina e che è madre nostra. Non è scritto madre degli angeli, no? È regina degli angeli, ma è madre nostra, per cui la regina degli angeli è mamma mia. Io devo farmi sempre più piccolo, dice, ma Signore, ma cosa hai fatto? Ecco, io sono niente, sono stato tratto dal niente, ma hai dato per male la tua madre. Ecco, mia madre è la regina dell'universo, è la madre tua, è la sposa dello Spirito Santo, l'hai donata a me, ma non voglio farla piangere, non voglio più conficcare spine nel suo cuore. Dammi, ecco, fammi la grazia di glorificare lei e colui che la creò, che è il nostro eterno papà. Allora, ci sentiamo tra qualche momento, dopo questo bel canto delle litanie laurettane. A tra poco. Riprendiamo la nostra conversazione, avete sentito che bella corale, ecco, impariamole anche noi queste, potessimo durante la giornata, avendole imparate, anche cantarle, anche, diciamo, anche solo con il pensiero, ma avere questa, diciamo, questo ripetizione di attributi e naturalmente di gloria a colui che la creò, la Madonna, ecco, poterlo cantare continuamente. Se l'anima mia magnifica il Signore, anche noi dobbiamo magnificare il Signore per aver creato questa santissima creatura che ce l'ha donata come madre nostra, e il nostro cuore dovrebbe sì battere per far circolare sangue vero delle nostre arterie, nelle nostre vene, eccetera, ma questo cuore dovrebbe anche far circolare, ecco, la lode del Signore, per tener viva non soltanto il corpo, ma per tener vivo, ecco, è la nostra fede e la nostra gratitudine in Dio, nostro Salvatore. Allora, la giustizia è la virtù cardinale per cui l'uomo dà a ciascuno ciò che gli è dovuto. Il giusto si comporta così. Ora, la giustizia regola dunque l'obbligazione morale dell'uomo verso Dio e verso il suo prossimo. Per questa sua estensione diretta alle cose divine, la giustizia è considerata la prima delle virtù cardinali, la giustizia, ed è giusto rendere gloria a Dio, come abbiamo detto prima, ed è giusto lodare il Signore, ed è giusto rendere grazie al nostro sommo benefattore, è giusto rendere grazia e ringraziare, sì, il nostro divin Salvatore, è giusto rendere grazie allo Spirito Santo, nostro santificatore, è giusto rendere grazia a colui che ci ha, a colei che ci ha accolto come suoi figli, per cui veramente è questa tenerissima madre che ai piedi della croce ha accolto di diventare madre di questi figli scellerati che hanno ucciso il figlio suo Gesù, per cui è giusto rendere grazie, cioè essere educati è una cosa giusta, ma in questo caso vediamo che oltre ad essere maleducati, ma siamo anche ingiusti, perché spesso, ecco, attribuiamo a noi delle cose che non sono nostre, per cui è un'ingiustizia appropriarsi di cose che non ci appartengono. Pertanto vedete cosa significa la giustizia. Possedere la giustizia allora significa possedere anche la temperanza, la prudenza, la fortezza, virtù senza le quali non si può essere giusti né verso Dio né verso gli uomini. Maria, specchio della giustizia, è perciò stesso specchio di ogni virtù. Per specchio si intende qui il modello esemplare al quale gli uomini devono guardare per conformare la propria vita, l'imitazione di Cristo, l'imitazione di Maria. Il devoto è un imitatore. Vedete che i fan, diciamo, non so, dei cantanti tendono a vestirsi, ad atteggiarsi come il cantante del loro cuore, ma poverini noi, e non vogliamo somigliare a colei che ci nobilita, ecco, a colei che ci ha, cioè, ci vuole illuminare di luce riflessa, ma della luce del figlio suo Gesù, e invece noi vogliamo avere luce propria. Per cui giustizia però non è solo questo, è anche e soprattutto nel linguaggio biblico sinonimo di santità. In questo senso la giustizia è una perfezione semplice, ossia il suo possesso non comporta per sé alcun limite o imperfezione. Il suo grado massimo ed assoluto deve essere attribuito solo a Dio. La creatura, l'uomo, se giusto e santo, lo è per partecipazione, cioè tu partecipi della santità di Dio, perché sei fatto a sua immagine e somiglianza, e se gli somigli di più è perché partecipi di più alla sua perfezione. Se ci allontaniamo, ecco, finiamo per partecipare del nemico della nostra salvezza. Noi abbiamo delle persone che sembrano orgogliose e superbe come i demoni, che combattono la verità con la menzogna, per cui vedete, o partecipi di questo, chi non è con me è contro di me. I vari aspetti della giustizia, come spesso succede nella logica cattolica dell'et et, non si concludono, ma si completano a vicenda. Giusto è, in ultima analisi, colui che si comporta correttamente con tutti, perché Dio lo ha giustificato e santificato con la sua grazia. Essere giusti. Dio è infinitamente giusto, è vero, partecipa con la sua misericordia e con la sua giustizia, e la giustizia fa parte della misericordia. Pertanto se Gesù Cristo non fosse giusto, non sarebbe neanche misericordioso. Ecco, noi cerchiamo spesso di separare la giustizia con la misericordia, e invece sono la stessa, cioè una è la componente dell'altra. Il modello biblico di questa giustizia integrale chi è? È San Giuseppe. L'Evangelista Matteo, per descrivere le qualità morali di San Giuseppe, sposo di Maria, dice solo che egli era giusto. Che bello! Potessimo essere anche noi giusti, come siamo ingiusti. Pensate a questi peccati, per esempio, no? Il Signore ci ha dato un corpo, vero? E per, come strumento per servirlo a sua immagine e somiglianza nella procreazione. Ci siamo appropriati delle caratteristiche, dei doni che il Signore ha fatto al nostro corpo, per offendere colui che ce l'ha donato. Per cui una persona è graziosa, ecco, dice di essere bella, ma insomma la bellezza la vedremo in paradiso. Chi è più santo è più bello, vero? Chi, cioè, pensate che il demonio è angelo di luce, però è diventato angelo di tenebra, rimane angelo, però diciamo che non è più di luce ma è di tenebra. Allora uno si guarda, invece di dire questo corpo il Signore me l'ha dato per servirlo, e se lo sposo mio è attratto dalla mia persona è perché vuol rendermi madre, è perché vuole che io sia madre, per cui il Signore mi ha fatto così per attirare lo sposo, ecco, per poter generare figli di Dio. E invece cosa succede? Che mettiamo in mostra il nostro corpo per far peccare il prossimo. Chi guarda una donna e la desidera in cuor suo commette adulterio nel suo cuore, e se una va in giro mezza nuda, pensate un po' cosa combina, per cui crede di essere bella ed è brutta, perché in pratica somiglia al demonio tentatore. Ecco, vedete, queste cose bisogna pur spiegarle, perché noi andiamo sempre in superficie, ma bisogna scavare anche sul significato delle parole. Per questo era degno di una sposa chiamata specchio della giustizia da tutte le generazioni. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Maria Santissima non solo possiede in pienezza questa giustizia divina, ma lei è anche lo specchio da cui tutti, anche San Giuseppe, sono illuminati. Sempre tratto dal libro dei Proverbi, dice così: molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu hai superato tutte. Che bella. Oh Maria, Maria è specchio di giustizia e madre di misericordia. Non è una contraddizione nel modo più assoluto. La giustizia riflessa da Maria non è punitiva, ma misericordiosa. In quanto specchio di giustizia, ottiene giustificazione a coloro che a lei ricorrono come madre di misericordia. Cioè, che cosa accade? Il peccatore, ecco, piange i suoi peccati e si rivolge a Maria Santissima, che è specchio di giustizia, ma è madre di misericordia, per cui lei è anche avvocata nostra. E allora, se per giustizia noi saremmo condannati, per intervento suo, madre di misericordia, che ci difende in qualche modo e mostra anche il bene che poco magari che abbiamo fatto, e comunque, pensate, quando recitiamo il rosario, prega per noi peccatori, questo figlio però mi ha detto tante volte durante la vita: prega per me peccatore adesso e nell'ora della nostra morte. E questo adesso è morto ed è qui che deve essere giudicato. Come faccio io, che sono stata invocata per tante volte durante la vita da questo figlio che si è comportato male, ma ha detto prega per me peccatore adesso nell'ora della nostra morte, io devo pregare? E allora, Signore, figlio mio, io ti prego, sì, con questo povero figliolo che meriterebbe l'inferno magari per giustizia, ma io ti invito a mettere anche il peso della misericordia e anche del fatto che tu l'hai affidato a me e adesso io devo metterci del mio, perché a lui manca, per cui io, che sono la piena di grazia, metterò a suo favore delle cose che lui non ha. Pensate che meraviglia, cioè noi dobbiamo amare Dio, ma non è la Madonna che si è fatta così, Dio l'ha fatta così per venire incontro a noi. La gratitudine, la gratitudine, la gratitudine. Allora, la giustizia riflessa da Maria non è punitiva ma è misericordiosa, abbiamo detto, vero? Allora, in quanto specchio di giustizia, ottiene giustificazione a coloro che a lei ricorrono come madre di misericordia. La giustizia non è contraria alla misericordia, ma è la sua condizione di possibilità, senza la quale la misericordia diventerebbe stolto buonismo. Ed è quello che sta viaggiando adesso, vero? Lo stolto buonismo. Dunque, San Paolo dice che nello stato presente noi vediamo le cose di Dio come in uno specchio, lettera ai Corinzi, prima lettera. Di quale specchio si tratta? Certo, lo specchio della fede, ma a distanza di 1900 anni da San Paolo, il Vaticano II è come se perfezionasse la risposta e dice: Maria riunisce in sé in qualche modo e riverbera i massimi dati della fede, Lumen Gentium. Sì, perché Maria è lo specchio visibile dell'invisibile, giustizia divina, è il modello umano insuperabile di fede, speranza e carità. San Giovanni Paolo II, dell'enciclica Redemptoris Mater, conferma la validità e il rilievo evocativo di questo bel simbolo mariano e dice così: tra tutti i credenti ella è come uno specchio in cui si riflettono nel modo più profondo e più limpido le grandi opere di Dio. E siamo giunti al termine, e qui veramente a Fatima si gode tutto questo, perché questi bambini dicono: ci riflettemmo, sentite, ecco, ci vedemmo in Dio, noi come facciamo a capire queste cose, come in uno specchio, vedete? Così spiegavano i tre pastorelli, per cui felice coincidenza, qui a Fatima abbiamo meditato, la Madonna ha voluto che meditassimo lo specchio di giustizia nel luogo dove i bambini hanno riferito proprio questa verità. Ci vedemmo in Dio come in uno specchio. Meraviglioso. Bene, Claudio vi saluta da Fatima, noi preghiamo per voi, benediciamo la Madonna, specchio di giustizia, vi saluta, vi augura di incarnare tutte le belle cose e ce lo auguriamo l'un l'altro, tutte le belle cose che abbiamo ascoltato, diventiamo anche noi, ecco, degli specchi della santità di Dio e della santità della nostra madre. Santa serata a tutti da Claudio. Ave Maria.